Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Igitus figitus zambra calze. Prestate attenzione tutti a me.
Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, 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 non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abracabra.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo, di studio con me Cristina, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao!
Per parlare non di Mago Merlino, ma di ecosostenibilità ed energie pulite, l'argomento di oggi. Ma prima ascoltiamo Quanta terra nelle mani della banda Bassotti.
Zainet, la radio che fa scuola.
Signori,
ma rimbalza il contenuto,
punta a punta,
io rovescio e me ne vado,
tutto il mondo,
tanto al mondo io rimbalzo, sai da quanto me sta scarica, una discarica, per l'ipocrisia, non l'ho vista mai, nella vita mia. Che raccolgo,
quanto puzza,
quella vera puzza poco,
quasi niente,
vado a chiedere in fido un banchetto, sicuro me lo sanno a dar,
ce devi credere,
solo è freddo amico mio,
quando spingo,
dove a lui vado pure io,
tutto il giorno,
chi l'amici li sa scegliere, sicuro non li perde mai, la discarica, banche, calendari e auto blu, bancarotta fraudolenta e supereroi, io stacco alle 8, non c'è casco, la monnessa siete voi. La città è una miniera,
dalla è picco,
minatori all'aria aperta,
monnessari,
fate finta che il lavoro mio è il peggio che c'è sta,
senti chi parla,
portan borse e delatori,
commercianti,
maghi e investigatori,
e mestieri,
in mezzo a tutti questi signori più puliti siamo noi, una discarica.
Dunque, Cristina, il futuro del pianeta sembra dipendere sempre di più dal nostro comportamento. Tu ritieni di essere ecosostenibile, ovvero quali sono le tue abitudini per essere amica dell'ambiente, per così dire?
Dunque, spero di essere abbastanza ecocompatibile, anche se a volte purtroppo anche io ho i miei peccatucci, come si suol dire. Diciamo che cerco di non sprecare l'acqua quando faccio la doccia, però quando lavo i denti ancora qualche volta capita purtroppo. E poi faccio la raccolta differenziata.
Ti sei trovata bene con il metodo della raccolta differenziata? Non è stato troppo faticoso, diciamo?
No, anzi mi avevano detto, ah vedrai, sarà traumatico perché non ti abituerai mai. Invece no, è facile.
Te lo chiedo perché recentemente su una nota rivista femminile è comparso un sondaggio per misurare il proprio livello di sostenibilità ambientale, in cui si possono scoprire cose molto interessanti rispondendo a domande semplici che riguardano appunto la vita di tutti i giorni. Cerchiamo di capirne di più con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Ecosostenibilità. Questa sembra essere la risposta per conciliare in futuro i ritmi dell'uomo con quelli della natura. L'energia pulita, il riciclo e il risparmio delle risorse, infatti, sono i canali su cui puntare per la salvaguardia del pianeta e dell'ecosistema. Ma per essere davvero ecosostenibili non occorre fare ricorso alle tecnologie più sofisticate, basta adottare poche e semplici regole nella vita quotidiana. Così le buone abitudini, come differenziare i rifiuti e non sprecare l'acqua, diventano le parole d'ordine per essere davvero amici della natura.
Diamo allora il nostro benvenuto ad Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente ed autore di Vivi con Stile, edito da Terre di Mezzo. Benvenuto a Zainet.
Benvenuto a tutti.
Ed ecco allora subito la prima domanda da parte di Cristina.
Dunque, lei ha scritto il libro Vivi con Stile, dove ha affrontato appunto il tema dell'ecologia. Puoi esporci il suo lavoro?
Ma ho cominciato a rispondere a delle singole domande da parte di singoli cittadini. Cosa devo fare io a casa mia per ridurre i costi della mia bolletta energetica, perché pago 1500 euro all'anno per il riscaldamento, circa 500-600 euro all'anno per la bolletta elettrica. Poi hanno cominciato ad arrivare i comuni a dire: ci aiutate voi di Legambiente per piacere a fare degli opuscoli divulgativi per spiegare alla gente come fare. E così a poco a poco è nato un libro, un sito internet, vivicostile.org, in cui cerchiamo di dare delle risposte pratiche, con un'idea di fondo che la vita del futuro e persino la pace sul pianeta si costruisce mettendo pannelli solari sui tetti, non più solo bandiere della pace.
Dunque, poi ricollegandoci appunto al tema riguardo ai consumatori, l'ecologia è sempre stata vista come un sacrificio. Come si può abbattere questo preconcetto?
Ma non lo so, vivendo felici nel rispetto dell'ambiente e dei propri simili, perché appunto mentre si deve fare il sacrificio per andare a difendere i propri pozzi di petrolio, spedendo i propri figli all'estero sotto le armi, forse si fa meno sacrifici investendo in un pannello fotovoltaico che mi genera energia elettrica, che è un investimento oggi più sicuro dei bot e senz'altro più sicuro degli investimenti in borsa. Se questo vi pare sacrificio.
Invece, qual è secondo lei, dottor Poggio, il modo giusto per fare un'ecologia che possa essere alla portata di tutti?
Ma semplicemente cercando di ragionare con la propria testa e adottare dei comportamenti più responsabili, in primo luogo, quindi sì, bisogna avere un po' di attenzione nei confronti del mondo e nei confronti degli altri, ma poi dopo scegliendo con libertà, perché non è possibile fare delle scelte contro la storia, non è possibile cercare di non muoversi semplicemente perché non si vuole andare in macchina, no, ma agire con coscienza vuol dire non comprare delle macchine sprecone che ti fanno solo buttare via i soldi, perché non capisco come mai tutti stanno lì molto attenti a pensare al tempo di ritorno di un pannello solare sul tetto e nessuno si pone il problema del tempo di ritorno dell'investimento di un grande SUV fatto poi dopo per andare su delle strade asfaltate, è ridicolo, no?
Un'altra domanda da parte di Cristina?
Volevo porre attenzione sull'ultima portata di Report, in particolare un servizio di Paolo Mondani, L'Oro di Roma, e in questo articolo veniva affrontato il problema dello smaltimento dei rifiuti nella capitale. Si sono notate molte differenze con l'ottimo sistema tedesco e si sono fatti dei confronti. Secondo lei, quale potrebbe essere la possibile soluzione per ottimizzare la differenziazione dei rifiuti nella capitale?
Beh, fare quello che si fa ormai anche nelle grandi città, nelle altre grandi città del mondo, differenziare i rifiuti e farlo con un sistema di raccolta che arriva fino alla porta delle case, il cosiddetto porta, come dice la parola stessa, e cioè io ci sono giorni in cui conferisco, cioè metto a disposizione dei camion del servizio urbano la carta, in altri giorni vetro, la plastica e in altri giorni ancora il rifiuto organico di cucina. Solo in questo modo si riescono a valorizzare queste creazioni e ridurre anche la spesa complessiva cui va incontro l'amministrazione per gestire i rifiuti.
In conclusione, che voto darebbe allora agli italiani nell'ambito dell'ecologia?
Ah, è un voto che se paragonato a altre nazioni straniere non è spesso molto alto, perché noi abbiamo un po' il sedere avvitato a sedere della macchina, abbiamo un po' la vecchia abitudine, appena non c'è un buon servizio di raccolta differenziata, di buttare tutti i rifiuti insieme e di non fare molta attenzione ai nostri ambienti naturali. Ma non appena queste cose incominciano a essere un po' sotto l'attenzione dell'opinione pubblica e un po' sotto l'attenzione delle politiche anche locali, le cose cambiano radicalmente. E allora persino in campagna abbiamo comuni ricicloni che riciclano il 70% dei propri rifiuti, anche in Italia abbiamo città in cui il 30% della mobilità viene in bicicletta, come a Ferrara o a Bolzano, e persino nelle grandi città d'Italia incomincia a diminuire il tasso di motorizzazione, cioè la quantità di auto che possediamo per ogni famiglia.
Ancora un'ultima domanda da parte di Cristina.
In conclusione, ci potrebbe parlare dei prossimi progetti di Legambiente per salvaguardare l'ambiente?
Il progetto più importante che riguarda il futuro, come per tutti gli ambientalisti della Terra, è la riduzione dei gas serra. Pensate, è possibile riuscire a vivere con forse anche un pochettino più di tempo a disposizione per noi stessi e per i nostri amici, quindi anche un po' meglio di quello che viviamo oggi, consumando un terzo dell'energia che oggi sprechiamo. Tutti i governi dell'Unione Europea ci dicono che la principale rivoluzione del futuro non è solo quella delle energie rinnovabili per chiudere centrali a carbone e nucleari, ma soprattutto quella di usare l'intelligenza e riuscire a fare le stesse cose, anzi di più e meglio, con un terzo dell'energia che consumiamo.
E con quest'ultima domanda io ricordo ai nostri ascoltatori il sondaggio tematico sul nostro sito www.zai.net e ringrazio Andrea Poggio, ricordiamo in libreria con Vivi con Stile, edito da Terre di Mezzo, lo ringraziamo per essere stato qui con noi a Zainet.
Grazie a tutti.
Abbiamo cercato di approfondire anche gli aspetti, se vogliamo, un po' più frivoli dell'ecologia, ma adesso ritorniamo di nuovo sul concreto e parliamo di un incontro che si è svolto in Polonia, la conferenza ONU sul clima di pochi giorni fa, con l'intento di varare un nuovo accordo globale contro l'effetto serra da presentare entro la fine del 2009 al summit di Copenaghen. In questa occasione il premio Nobel per la pace 2007 Rajendra Pachauri ha sottolineato i gravi impatti derivanti dagli effetti della crisi del clima e se non si interviene a rischio fino a 6,9 miliardi di persone che vivono lungo i grandi bacini fluviali, praticamente la maggioranza dell'umanità. Il ministro poi polacco dell'ambiente ha inoltre ricordato che l'umanità ha già spinto il sistema pianeta fino ai suoi limiti. Allora, Cristina, cosa ne pensi di questo dato? Mi sembra che ci sia di che preoccuparsi.
Sicuramente è un dato preoccupante, dunque l'allarme che è stato dato è stato giustamente messa a nota, appunto, e penso che si debba intervenire in qualche modo, ma il problema non va risolto in questo caso purtroppo dal singolo cittadino, ma soprattutto dalle autorità. Non è per scaricare un dovere nelle mani di qualcun altro, ma è perché in questo caso entrano in gioco le autorità.
Ti è mai capitato di affrontare queste tematiche all'interno della tua scuola o anche di informarti da sola?
Sicuramente sì, abbiamo svolto alcuni progetti riguardo a questo argomento e credo che comunque la mia generazione sia stata abbastanza sensibilizzata riguardo a questo argomento.
Con Andrea Poggio prima abbiamo parlato anche di discorsi riguardanti poi il sistema anche hollywoodiano, se vuoi, che sensibilizza sull'ecologia ma che comunque rimane distante in certi casi perché diventa poi un business. Cosa ne pensi? Ti trovi d'accordo con questa visione, con questa analisi?
Sì, mi ritrovo abbastanza con questa visione pessimistica perché alla fine è tutta pubblicità per questi VIP che promulgano nuove frontiere, nuovi progetti per l'ambiente che alla fine sono tutto fumo e niente arrosto nella maggior parte dei casi, non voglio dire tutto, ma nella maggior parte. E poi in realtà i veri progetti sono fatti dalle associazioni come Legambiente.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Un vecchio e un bambino si presero per mano
e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di rano, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori. E in questa pianura, fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane.
Ed era Il vecchio e il bambino di Guccini. Ma torniamo all'argomento di oggi, l'ecosostenibilità, e lo facciamo con una nuova entrata, Domitilla del liceo scientifico Tullio Levi Civita, che ci ha raggiunto adesso. Ciao Domitilla.
Salve a tutti.
Allora Domitilla, stavamo parlando appunto di ambiente. Tu com'è il tuo rapporto, diciamo, con la natura? Nel senso, fai per esempio la raccolta differenziata?
Sì, io in famiglia seguo molto la raccolta differenziata. Inoltre cerco di non sprecare l'acqua e di usare la corrente il meno possibile, ad esempio nelle ore del pomeriggio, finché si può, si sta senza corrente, senza luce accesa. E poi non so, insomma.
E anche a te è capitato di informarti sul tema della tutela ambientale, o a scuola avete fatto degli incontri, hai partecipato a qualche manifestazione, a qualche evento?
A scuola ci stiamo organizzando per la raccolta differenziata, benché i nostri rifiuti a maggior parte sono carta, in quanto siamo una scuola. Comunque sì, vogliamo partecipare anche a molte manifestazioni riguardo l'ambiente e alla sua tutela.
Anche perché, ritorno adesso invece con Cristina, il discorso sul riciclo è molto importante, perché in realtà sarebbe anche questa una forma di business, di guadagno, se ben fatto e ben concepito, soprattutto per quanto riguarda la carta.
Sì, sicuramente, infatti se una raccolta fosse fatta nella giusta maniera, soprattutto la raccolta della carta, si potrebbero avere grandissimi guadagni da parte delle aziende cartiere e quant'altro, sì.
E ti è mai capitato di acquistare anche prodotti riciclati? Perché adesso ci sono anche dei negozi che vendono appositamente questi prodotti, magari anche accompagnandoli col discorso dell'ecosolidarietà, cioè dei prodotti ecosolidali, che quindi sono quelli che riescono in qualche modo a tutelare anche le leggi di mercato e di andare incontro a quelli che sono diciamo i bisogni dei popoli più bisognosi.
Ti dirò, io la carta ho sempre cercato di comprarla riciclata, e tra l'altro anche per un motivo un po' egoistico in un certo senso, perché la trovo più bella, quindi vado proprio alla ricerca di tutti questi quaderni particolari con la carta riciclata, un po' più giallina.
Un po' più ruvida, un po' più sfumata, volendo.
Sì, anche per disegnare è molto adatta.
Cristina, volevo parlare un attimo con te di un aspetto che potrebbe scoraggiare invece i cittadini per, diciamo, attuare poi la raccolta differenziata, ovvero quelle leggende metropolitane che si sentono sul riassemblaggio dei rifiuti, ovvero certe volte magari uno in buona fede cerca di fare la raccolta differenziata, però si è sentito anche che talvolta questi rifiuti differenziati vengono poi riassemblati in discarica.
Purtroppo qui in Italia soprattutto non è una vera e propria leggenda metropolitana.
Cioè non sarebbe strano, dici tu?
Non sarebbe strano, anzi ho visto anche qualche video che riporta quanto hai detto. Quindi posso capire che qualcuno si possa sentire scoraggiato, ma io penso che ognuno nel proprio piccolo debba fare quel che può. A discapito... Però speriamo che appunto non sia come ho visto in quei video.
Ma secondo te quali potrebbero essere le campagne, diciamo qualcosa che possa incentivare poi i cittadini verso una sensibilizzazione nei confronti dell'argomento? Per esempio mi viene in mente campagne pubblicitarie piuttosto che, non lo so, incontri informativi anche con i giovani.
Sì, sicuramente la pubblicità può aiutare, per quanto purtroppo non c'è più sordo di chi non vuol sentire.
Cala Berlino!
E inoltre poi c'è da dire che qui in Italia non sono in tanti a prendere sul serio questa campagna per il riciclaggio dei rifiuti, perché appunto molti pensano che sia inutile, che non serva in realtà, che non abbia un fine. Invece...
Che non ci sia un risvolto concreto, un sacrificio, tra virgolette sacrificio, in quello che in realtà dovrebbe essere invece un comportamento estremamente civile e degno di tutti noi, tra l'altro anche per favorire, no, gli sviluppi futuri su quello che riguarda anche la tutela dell'ambiente e la tutela anche di noi stessi, aggiungerei.
Esattamente, ne va del nostro futuro.
Ti è mai capitato quindi di partecipare a qualche evento inerente a questi argomenti o di avere per esempio degli amici particolarmente sensibili sul tema della natura?
Sì, in effetti ho un'amica che è molto sensibile riguardo all'ecologia, ma anche a livelli maniacali, oserei dire. Effettivamente penso che sia giusto preoccuparsi di questo, ma di farne più che una ragione di vita, un problema di vita o di morte, secondo me esagerato, ma comunque è importante essere sensibilizzati all'ecologia, altrimenti penso che non si andrà avanti.
A proposito di questo, volevo anche commentare con te un'iniziativa molto interessante, il lancio mondiale che c'è stato poco tempo fa del Living Planet Report 2008, che appunto ha proprio questo scopo, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'ambiente. Infatti da questo rapporto in realtà non sono usciti dei dati molto edificanti sia per l'umanità ma anche e soprattutto per il nostro pianeta. Infatti l'umanità è in debito ecologico nei confronti del pianeta, c'è un terzo di pianeta sotto forma di acqua, suolo fertile, foreste, risorse ittiche che l'umanità consuma freneticamente ma che in realtà non esiste perché ancora non si è potuto rigenerare. E quindi proprio riguardo a questo anche molte volte la satira, l'ironia affronta temi molto seri come in questo caso il tema ambientale. Una vignetta molto carina che vorrei riportare anche per i nostri ascoltatori è stata questa che diceva appunto: emergenza ambiente, secondo il Living Planet Report nel 2030 avremo bisogno di due pianeti, uno vero e uno ombra.
Cioè, viene...
Ecco, la risata è d'obbligo, però in realtà è un tema molto molto serio. Il WWF se ne è occupato appunto insieme alla Società Geologica di Londra e al Global Footprint Network, mostra come oltre tre quarti appunto della popolazione umana vive in paesi che sono debitori in termini ecologici, dove i consumi nazionali hanno abbondantemente superato la capacità biologica nazionale. Quindi troppo spesso insomma i nostri stili di vita e la nostra crescita economica consumano ma in maniera poco consapevole. Cristina, cosa ne pensi allora anche di quest'altro dato piuttosto sconfortante a mio avviso?
Beh, infatti se prendiamo ad esempio il disboscamento della foresta amazzonica, quando ci sarebbero quintali di carta da riciclare, è un grosso, grandissimo spreco, per poi non parlare del petrolio, una risorsa che sta finendo inesorabilmente quando sono state inventate macchine magari meno potenti, che però vanno che sono in grado di andare con dei materiali ecologici anche, come ad esempio l'olio di mais o la macchina a idrogeno, però purtroppo c'è qualche produttore un po' troppo potente che ostacola tutto questo.
Certamente, ma ritornando diciamo poi all'argomento di oggi che abbiamo affrontato in maniera sì frivola, sì concreta, ma anche adesso in maniera pratica, sempre ritornando sul discorso della differenziata, volevo dire ai pochi volenterosi insomma che poi cercano poi di eseguirla in tutti i giorni, in realtà bisogna farla in modo efficace, quindi facendola bene, cercando di essere attenti e non mischiando per esempio, lavando i contenitori, non lo so, di plastica piuttosto che di carta, insomma, ma cercando di farla nel migliore dei modi in modo che appunto il prodotto possa essere poi effettivamente riciclato. Anche questo mi sembra un aspetto da non tralasciare.
Certamente, certamente.
Un'ultima domanda di conclusione, sempre qui facendo due chiacchiere con la nostra Cristina. Molte volte anche tingersi di verde, come diceva anche il nostro ospite, diventa poi un partito. Anche in Italia abbiamo dei partiti che si occupano di tematiche ecologiche, ma non rischia poi di essere solo politica e di abbandonare un pochino quella che è la strada principale, ovvero la tutela dell'ambiente?
E di fatto così è stato, se pensi alla storia della TAV in realtà, perché appunto la linea ad alta velocità sarebbe stato un ottimo risvolto per quanto riguarda il traffico, che sicuramente inquina molto più di un treno, e naturalmente un disboscamento oppure un passaggio attraverso una città naturalmente implica un po' di disturbo da parte di alcuni cittadini italiani, ma implica un grande vantaggio e per l'ambiente e per molti cittadini. E quindi
certamente anche perché ottimizzare, scusa se insomma inserisco nell'argomento, ottimizzare poi quello che è il trasporto pubblico in realtà implica necessariamente una riduzione dei mezzi propri, che molte volte non vengono caricati a sufficienza, quindi moltissime famiglie che si muovono magari con SUV piuttosto con macchine insomma di grossa cilindrata non hanno poi diciamo al loro interno magari gli utenti necessari per quel genere di veicolo, quindi anche questo sarebbe secondo me una riduzione importante dell'inquinamento piuttosto che fare sempre il discorso delle targhe alterne.
Sì, esatto, esatto.
Ed anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti. Io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori, come al solito, una lettura in tema. Vi consiglio Cristina Gabetti con Tentativi di ecocondotta e rispetto della natura nella vita di tutti i giorni, edito da Rizzoli. Ringrazio Cristina e Domitilla che sono state qui con noi oggi.
Ciao!
Ciao!
E il nostro regista Matteo Marchetti per i bellissimi contributi di oggi. Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti!